Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo, da Carlo Lanfossi, da Radio Popolare. Un buon risveglio, oggi è domenica 2 febbraio, è un po' che non ci sentiamo, se non sbaglio 2 o 3 settimane, sono felice di essere tornato in forma perché insomma ho avuto le mie vicissitudini influenzali come tanti immagino in questo periodo, in queste 2 o 3 settimane di assenza dai microfoni e quindi sono insomma ben felice di tornare con voi, con i nuovi dischi e con un po' di segnalazioni di concerti. Come sempre vi ricordo potete scrivere al 331-6214013 come SMS, WhatsApp, Telegram, quello che volete, oppure anche una mail diretta @popolarenetwork.it. Vi leggo sempre, potete farmi richieste, domande, quello che volete, insomma cerco sempre di accontentare tutti e vi sollecito anche se volete a stuzzicarmi con richieste, se volete non sempre facili o con curiosità. Io sono ben felice di mettermi in gioco nel cercare cose non facili da trovare nelle varie discografie. Allora partiamo subito da un buon ascolto della domenica mattina. Ho pensato fosse un disco degli ultimi usciti queste ultime settimane, è il secondo volume della raccolta delle sinfonie londinesi di Haydn, eseguite, devo dire, magnificamente dalla Deutsche Kammerphilharmonie di Bremen, dirette da Paolo Järvi. È un disco più o meno autoprodotto dalla Deutsche Kammerphilharmonie di Bremen e testimonia proprio il lavoro grosso che è stato fatto da Paolo Järvi sul suono dell'orchestra e sul fraseggio, direi che è abbastanza non innovativo per niente, ma pulitissimo. È un Haydn molto fresco, è un Haydn di una perizia tecnica abbastanza incontestabile, con invece qualche sorpresa magari ogni tanto di nuance che non solo per intenditori ma insomma anche al primo ascolto si possono percepire. Sorpresa appunto è anche il titolo della sinfonia che ho scelto di ascoltare con voi, la sinfonia numero 94, appunto una delle prime che Haydn scrive quando arriva a Londra in seguito alla morte del suo storico mecenate Nicola Sterasi, e quindi insomma viene ingaggiato dall'impresario Salomon per dirigere e per presentare una serie di nuove composizioni. Poi nel 91 Haydn riceve il dottorato ad honorem in musica, niente meno che dall'Università di Oxford. Però per non ascoltare sempre il secondo movimento della sinfonia sorpresa, quello appunto con la sorpresa che all'improvviso scoppia in fortissimo, ho pensato fosse più divertente ascoltare il bellissimo, devo dire, primo movimento, Adagio, vivace assai. primo movimento adagio e vivace assai dalla sinfonia numero 94, La sorpresa in sol maggiore di Joseph Haydn, una delle sinfonie londinesi al centro del secondo volume delle sinfonie londinesi incise dalla Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, dirette da Paavo Järvi. Sono i dischi con delle copertine rosse, fuoco, molto ben riconoscibili, etichetta stessa interna della Deutsche Kammerphilharmonie, ma le trovate su tutte le varie piattaforme di streaming. A questo proposito, delle piattaforme intendo, se avete sempre anche voi domande o consigli, visto che di fatto ormai quello è il mondo in cui ci muoviamo, non so quanti di voi riescono a stare al passo con proprio l'oggetto fisico, disco o addirittura vinile, insomma per me è praticamente impossibile, quindi tutto è stato portato verso il digitale, perlomeno insomma il più possibile di qualità decente. Alcune di queste piattaforme sono in alta fedeltà, insomma quantomeno in risoluzione digitale più alta di altre, ecco, mettiamola così. E soprattutto quando poi si tratta di magari musica che ha un suono che di solito funziona molto male con i vari sistemi di compressione, come per esempio il suono del violino, ecco, in quel caso avere un ascolto in alta definizione aiuta. Per esempio il prossimo disco, che è appena uscito per Hyperion e che merita un ascolto come dire, anche con orecchie attente al minimo dettaglio, sicuramente è favorito da piattaforme appunto di alta definizione. Sto parlando delle sonate per violino di Schumann con Alina Ibrahimova al violino e Cédric Tiberghien al pianoforte, quindi un duo già avviato da qualche tempo, sicuramente due grandissimi solisti anche che si trovano qui nelle tre sonate di Schumann, tre sonate peraltro di cui forse a parte la prima che è un po' più compatta, ma le altre due decisamente insomma due capisaldi del repertorio romantico e anche due capisaldi della storia di Schumann stesso. Sono gli anni in cui Brahms inizia a fare la sua comparsa, più nel bene e nel male, devo dire, della famiglia Schumann, più nel bene ovviamente che nel male, perché poi Schumann sappiamo che avrà diverse crisi mentali che non avranno a che fare con Brahms direttamente, ma insomma non è escluso che ci fosse anche quello. Io alla fine di questo disco ho apprezzato tantissimo, devo dire, proprio la prima sonata, in realtà quella più giovanile, anche se in realtà è del 1851, ma proprio perché secondo me qui la Ibrahimova e Tiberghien trovano un bel equilibrio, anche qualcosa di nuovo forse da dire in questo repertorio, ed è uno Schumann molto, se lo sentirete, molto anche timido, molto veramente intimo, quasi in punta d'archetto, e non riuscivo a immaginare un modo migliore onestamente per ascoltarlo. Bellissima questa sonata per violino numero 1 in La minore, opera 105 di Schumann. Questo era il secondo movimento, invece in fa, insomma, si percepisce che era in un tono più solare. L'allegretto Alina Ibrahimova al violino, Cédric Tiberghien al pianoforte, il nuovo disco della Hyperion, uscito proprio in questi giorni. Vale la pena proprio ascoltare tutte e tre le sonate per violino e pianoforte di Schumann, anche per come dire, coglierne, se vogliamo, quando il genio di Schumann evolve nell'arco di pochissimi anni, tra il 1851 e 1853, sempre in maniera un po' più contorta, sempre più un po' autoriferita, anche in particolare la terza sonata. Sono sempre però appunto grandi capolavori della storia della musica. Un altro ascolto prima della pubblicità invece lo facciamo perché è sia un nuovo disco ma soprattutto è anche un annuncio di concerti in questi giorni. Domenica prossima, però poiché non sarò qua al microfono, credo, volevo annunciarvelo già oggi, riprendono i concerti nella Sala Alessi di Palazzo Marino, diciamo Palazzo Marino in musica, insomma la rassegna che ormai da tanti anni è portata avanti da Davide Santi e Rachel O'Brien. E in occasione anche dell'esposizione nelle Gallerie d'Italia della mostra Il Genio di Milano, il crocevia delle arti della fabbrica dell'uomo al Novecento, che ho visto qualche settimana fa, devo dire è una mostra carina proprio per chi vuole un po' ricostruire anche visivamente, iconograficamente la storia di Milano più o meno insomma dal Cinquecento a oggi. In questa occasione appunto domenica prossima alle 11 il primo concerto si chiama Mirabilia, i maestri della Cappella Musicale Sforzesca nella Milano di Leonardo. L'ensemble si chiama Del Labirinto e ha già al suo attivo due o tre dischi dedicati proprio a questo repertorio, diciamo dei compositori cinquecenteschi, i fiamminghi e i fiamminghi arrivati in Italia, come per esempio Josquin des Prez, che è al centro del concerto di domenica prossima e che a Milano fu alla corte degli Sforza tra il 1483 e il 1484, quindi insomma, abbiamo avuto anche forse il più importante musicista fiammingo dell'epoca qui in casa, dalle parti del castello. Il concerto poi presenta anche non solo Josquin, ma anche Van Verbeek, Loisy Compère, insomma, tutti grandi testimonianze della civiltà musicale del Rinascimento. Il concerto è gratuito, viene esaurimento posti e si possono ritirare massimo due biglietti a persona a partire dalle 9.30 del giovedì precedente, quindi giovedì prossimo. Insomma, mettiamoci in fila. E i De Labirinto appunto hanno inciso in questi anni diversi dischi dedicati a Josquin. Uno di questi presenta anche proprio uno dei mottetti che verranno eseguiti domenica mattina, intitolato Tu Solus Qui Facis Mirabilia.
Thank you.
Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Popolare con l'apertura da domenica mattina, ben ritrovati con Mozart in questo caso e il suo bellissimo concerto per flauto e arpa. Concerto che è al centro della stagione dell'Orchestra Sinfonica di Milano, in Largo Mahler, perché ancora oggi è possibile andare ad ascoltare il mitico texano John Axelrod dirigere questo brano e anche la Sesta Sinfonia, la Pastorale di Beethoven, con Niccolò Manachino flauto e Elena Piva all'arpa.
Thank you.
il concerto per flauto e arpa in Do maggiore, il K299 di Mozart. Per chi vuole, c'è ancora tempo oggi alle 16 all'interno della stagione dell'Orchestra Sinfonica di Milano, all'Auditorium di Milano di Largo Mahler. John Axelrod dirige l'Orchestra Sinfonica di Milano con Niccolò Manacchino al flauto e Elena Piva all'arpa, insieme alla Sesta Sinfonia, la Pastorale di Beethoven. Noi abbiamo ascoltato una delle mie preferite, forse la più bella incisione del concerto per flauto e arpa di Mozart, cioè quella della, insomma, della mitica epoca di Claudio Abbado alla guida dell'orchestra Mozart, con Jacques Soon al flauto e Letizia Belmondo all'arpa, una registrazione Deutsche Grammophon bellissima, con loro due che chiaramente proprio sono, mettono l'arpa e il flauto allo stesso livello. Alle volte, di solito, in questo concerto il rischio che l'arpa, soprattutto in disco, tenda un po' a perdersi, e invece devo dire che è stato tutto molto ben bilanciato. Peraltro ho fra le mani una nuova, a proposito di Mozart, una nuova uscita del Saggiatore Musicale, cioè la traduzione in italiano del terzo volume delle Lettere della famiglia Mozart, tradotte da Eli Stern e Patrizia Rebulla. Di fatto, insomma, è la traduzione in italiano di un libro uscito per Yale University Press nel 2020, curato da Cliff Eisen, che è un grande musicologo mozartiano, e insomma il Saggiatore segue l'uscita dei volumi. Qui siamo al terzo, sono gli anni di Salisburgo, diciamo, ecco, tra il 72, 71 e 77, quindi insomma prima della poi la svolta viennese. Sono Lettere in cui ancora la voce principale è quella del padre, di Leopold, però insomma in molte lettere, cioè, si capisce che Mozart sta crescendo, non è più un bambino, e inizia ad avere anche una sua personalità, soprattutto nei confronti della politica salisburghese, che non doveva essere particolarmente facile, ed è anche uno dei motivi per cui alla fin fine cercherà di scapparne. Saggiatore Musicale, appunto, sempre attento un po' anche alle quelle che sono le ultime novità musicologiche, rimaniamo in ambito invece di appuntamenti milanesi, perché il prossimo ascolto ha a che fare con un ritorno dopo un po' di anni alla Società del Quartetto, niente meno che di Daniil Trifonov, quindi uno dei grandi pianisti, il pianista russo che torna dopo, se non sbaglio, per la prima volta si era esibito a Milano al Quartetto nel 2018, quindi sono insomma 7 anni. Trifonov torna martedì 4 febbraio, fra un paio di giorni alle 20:30 in Sala Verdi. Lo fa dopo aver presentato, l'abbiamo anche ascoltato in parte, il suo nuovo disco dedicato al viaggio in America, proprio dedicato ai compositori americani, insomma al suo di Trifonov rapporto con gli Stati Uniti. Si chiama American Story North, è un disco Deutsche Grammophon, vi consiglio di cercarlo. E però devo dire, in questo programma, quello della Sala Verdi di martedì sera, alla fin fine i compositori scelti sono soprattutto Tchaikovsky e Chopin, e poi con una piccola appendice con Samuel Barber, quindi sonata in do diesis minore di Tchaikovsky e l'arrangiamento di Plettnev della Bella Addormentata nel Bosco, che incorniciano una serie di valzer di Chopin, valzer che peraltro Trifonov non ha mai inciso. Trifonov è considerato soprattutto anche uno specialista chopiniano, ma i valzer, o perlomeno questa selezione di valzer che porterà in Sala Verdi, non l'ha mai incisa, quindi ha maggior ragione motivo di interesse per andare ad ascoltarlo martedì sera. E poi eseguirà anche la sonata in mi bemolle di Barber, anche questa mai incisa, ma un disco invece di qualche anno fa, Trifonov aveva inciso il peraltro bellissimo Notturno Opera 33 di Barber. Allora ho detto, vabbè, perché non ascoltare quello come anticipazione del concerto di martedì. Thank you. senza dubbio il pianista più sbalorditivo della nostra epoca, scrive il Times, un tocco che possiede il tratto della tenerezza ma anche l'elemento demoniaco, dice Marta Argerich. A proposito di Daniil Trifonov, insomma, è sicuramente un appuntamento da non perdere, quello di martedì sera alla Società del Quartetto, il ritorno del pianista russo a Milano con un programma che vede Chopin e Tchaikovsky soprattutto come protagonisti, ma anche qualche incursione nel repertorio americano che viene dal suo ultimo disco, e quindi Samuel Barber, in questo caso abbiamo ascoltato il notturno opera 33 che Trifonov aveva inciso qualche anno fa. Rimaniamo dal centro a Milano e andiamo dalle parti di Piazza Scala, via Filo Drammatici, perché alla Scala invece debutta in questa settimana la nuova produzione della Valchiria di Wagner. Siamo al secondo appuntamento della tetralogia. Dopo lo scorso autunno era stato messo in scena all'Oro del Reno la nuova regia di David McVicar. Lo spettacolo è sempre stato un po' funestato, perché in realtà originariamente doveva essere tutt'altro, doveva esserci anche un altro direttore, perché era previsto Christian Thielemann, che poi ha dovuto dare forfait per motivi di salute, ma quindi sarà diretto lo spettacolo per metà da Simone Young, cioè dal 5 al 12 febbraio e poi dal 15 al 23 da Alexander Soddi. Devo dire, non mi aveva entusiasmato l'Oro del Reno e quindi presumo non mi entusiasmerà, ma non si sa mai, neanche questa Valchiria come spettacolo, proprio come regia, nel senso che l'ho trovato abbastanza banale, tutto sommato, con tutto l'affetto per McVicar, che tempo fa, ma non più forse recentemente, era un bravissimo regista, anche innovativo a suo modo, sempre molto attento a, come dire, alla narrazione, se niente di sperimentale, ok, ma devo dire, qui non ho trovato particolari guizzi di teatralità. Peraltro la Scala, insomma, non ha mai avuto, devo dire, delle grandi tetralogie, se penso a quella di Muti o quella di Barenboim, insomma, nessuna ha mai funzionato particolarmente bene, bisognerebbe andare nei bei vecchi tempi. E quindi per ascoltare qualcosa della Valchiria dei bei vecchi tempi ho recuperato una delle incisioni mitiche quando, insomma, il festival di Bayreuth viene preso nelle mani da Wilhelm Wagner e portato fuori da quel, insomma, di coacervo di cultura nazista in cui era stato infilato a forza. E sono anni in cui, per esempio, Clemens Krauss, che non era un direttore wagneriano proprio, diciamo, col pedigree, nel senso che anzi era più legato, noi lo associamo ai valzer viennesi, insomma, a quel tipo di repertorio, e però presentò un Ring che è rimasto nella storia e che in disco, per quanto, come dire, sia difficile da ascoltare perché, insomma, è in mono e tutto quanto, però fa capire la grandezza di questa interpretazione molto molto teatrale, in cui chiaramente ai protagonisti viene chiesto proprio di interpretare più quasi con la parola che col canto, anche se, insomma, poi sentirete che canto. E insomma, erano anni in cui, per esempio, un Hans Hotter poteva fare la parte di Wotan, e che vorrei ascoltare con voi nel bellissimo, insomma, addio a Brunhilde, il momento in cui il padre degli dèi, Wotan, deve per forza, per accontentare la legge che, insomma, in un certo senso è anche al di sopra di lui, deve punire la figlia che si è ribellata al suo volere e ha cercato di salvare Sigmund dalla rabbia del marito tradito Hunding, e quindi, insomma, l'addio, questo bellissimo monologo, lo sentirete nella voce di Hans Hotter, diventa questa sorta di stanco ma, insomma, colmo di dolore e molto umano pianto di Hotter con Clemens Krauss e l'orchestra di Bayreuth. Devo dire, non credo sia mai stato eguagliata un'interpretazione del genere. Mein Gruß dir! La prima parte del bellissimo monologo, l'addio a Brunilde, alla figlia, da parte di Wotan. Non credo nessun altro come Hans Hotter abbia mai più pronunciato la frase Der Freier als ich, der Gott, cioè insomma, chi libera la sposa, insomma, che più libero sia di me un dio. Insomma, ogni volta mi viene la pelle d'oca. A Milano sarà Michael Volle nella parte di Wotan, staremo a vedere, insomma, sicuramente un'interpretazione diversa, forse anche più giovane, io non so se Michael Volle sia molto più giovane di quando Hans Hotter cantò a Bayreuth nel 53, questa interpretazione, ma insomma, staremo a vedere. Ancora qualche minuto, intanto mi scrivete, ma Ilan Fossi non torna più, veramente sono qua, quindi dovrò dire a Carlo Centemeri che abbiamo anche la voce simile, se non ci riconoscete neanche più, scherzo, ma insomma, sono tornato, sono qui, sto bene. E un ascolto prima della pubblicità, un altro nuovo disco che ha, devo dire, avuto particolare seguito sulle varie riviste, quindi mi ha incuriosito, Palestrina Revealed, sono alcune prime incisioni sia di più che di Palestrina, anche di compositori influenzati, insomma, dalla rivoluzione palestriniana. Quindi c'è spazio per William Byrd anche, ma William Mundy, che insomma, e Robert White, siamo sempre nell'ambito ovviamente tardo Cinquecento. Loro sono il coro del Clare College di Cambridge, diretti da Graham Ross. Il disco è un disco Armonia Mundi con una bellissima copertina. E devo dire, è non so quanto rivoluzionaria sia come interpretazione, non sono un esperto di palestrina, però devo dire che per esempio questa, quel chire dalla messa Memoresto Verbi Tui a cinque voci mi ha particolarmente colpito. Ci risentiamo dopo la pubblicità.
Thank you.
un po' di handle da, per, insomma, per risvegliarci in questa domenica 2 febbraio. Siete l'ascolto di Radio Popolare, io sono Carlo Lanfossi. Il disco che abbiamo appena ascoltato si intitola Italophilia, Discovering the Italian Style in Handel's London, cioè insomma la Italophilia, la scoperta dello stile italiano nella Londra di Handel. È un disco che ha per protagonisti il gruppo chiamato The Counterpoints and Friends. Di fatto, insomma, come avete sentito, in questo caso erano il flauto di Thomas Trischin, il violino di Mattia De Muinch e poi insomma il Alosia Mietus come continuo. Il disco di fatto segue un po' quelle che sono le vicende della Londra la prima metà del XVIII secolo, quindi quando tanti musicisti italiani arrivano direttamente o indirettamente ad affollare le strade di Londra, direttamente perché molti musicisti cercavano fortuna a Londra e ci riuscirono dall'Italia, e indirettamente perché tanta musica insomma arrivava, circolava anche in forma non solo manoscritta ma anche a stampa. Quindi il disco esplora un po' questo, da Purcell a Scarlatti a John Eccles a Nicola Matteis, passando però per lo stesso Handel che abbiamo appena ascoltato, e poi Vivaldi, che avrà un grande impatto sulla storia della musica inglese. Insomma, non è un disco dei più innovativi, se vogliamo, come concept, però poiché The Counterpoints è un ottimo gruppo olandese e non incidono tantissimo, negli ultimi 6 o 7 anni avranno fatto 2 dischi, forse 3 neanche, ogni uscita è, devo dire, ben apprezzata, e quindi era giusto segnalarvelo. Il disco esce per la Challenge Records, quindi non una delle etichette forse più di grido, e a maggior ragione, insomma, cercatelo sulle varie piattaforme di streaming, che questo è un ascolto, così, se vogliamo, non dei più impegnativi, ma certamente non per questo meno rewarding, si direbbe in inglese, come si dice, appagante, scusate. Torniamo agli appuntamenti, e l'ascolto invece ben più impegnativi, questo sì. Vi ricordavo prima Daniil Trifonov, che arriva alla Società del Quartetto, ritorna a Milano quindi martedì prossimo, ma appena dopo, il giorno dopo, sempre in Sala Verdi in Conservatorio, a mercoledì 5 alle 20:45, all'interno della stagione della Serie Smeraldo della Società dei Concerti, torna Arkady Volodos, quindi un altro dei grandi, grandissimi pianisti. Lui non certamente specializzato in Chopin o in Tchaikovsky, più invece legato a soprattutto grande virtuosismo, perché è uno forse dei, devo dire, pianisti con una tecnica tra le più ferrate degli ultimi decenni. Volodos, quindi, abbiamo associato più che altro forse a Liszt, insomma, Rachmaninoff in questi anni, anche in disco, però forse anche come scelta, insomma, ha voluto invece venire a Milano con un programma dedicato interamente a Schubert, o quasi interamente a Schubert, cioè si parte con i 6 momenti musicali e poi si chiude con la grande sonata in La maggiore, la 959, insomma, forse il grande capolavoro di Schubert, insomma, negli anni, quando ormai, vorrei dire negli anni della maturità, quello però è un concetto che noi applichiamo retroattivamente, perché Schubert non poteva più di tanto sapere che sarebbe morto giovanissimo a 31 anni, proprio in quel periodo, a causa della maledetta sifilide. Però c'è tanta gravitas anche in questi brani, in particolare quello che forse è il brano più famoso e il più bello indubbiamente di questa sonata, cioè il secondo movimento, l'Andantino. Questa è la sonata in La maggiore di 959 di Schubert. Lui è Arkady Volodos, ha inciso proprio questa sonata qualche anno fa. Lo ascoltiamo insieme in attesa che mercoledì arrivi alle 20:45 alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Thank you. particolarmente cupa, scusate, questa interpretazione di Arkady Volodos della sonata in La maggiore di 959 di Franz Schubert. Questo era l'Andantino, secondo movimento. Arkady Volodos porterà questa sonata a Milano mercoledì sera alle 20.45 alla Sala Verdi del Conservatorio, all'interno della stagione della Società dei Concerti, e appunto sarà interessante perché di solito Volodos viene appunto associato al grande virtuosismo, alle mani che volano, e qui invece dovrà confrontarsi con un repertorio, cioè quello della sonata di Schubert, invece molto meno legato al virtuosismo fino a se stesso e molto più invece al dramma, al racconto anche interno alla musica. Staremo a vedere, sarà sicuramente interessante. Io vi ricordo, se abbiamo ancora qualche minuto insieme, se volete scrivermi o avete domande, mi trovate al 3316214013, sms, whatsapp, telegram, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Ma intanto proseguiamo con qualche novità discografica. Il disco, devo dire, affascinante, come quasi sempre i programmi messi insieme da Patricia Kopaczynskaja, la violinista moldava che ha sempre avuto un occhio di riguardo per il repertorio contemporaneo e soprattutto per un modo di fare musica libero dagli schemi un po' ereditati da, come dire, dalla borghesia ottocentesca, per cui lei suona scalza, interagisce molto col pubblico, mette insieme dei programmi che sono quasi appunto programmi a concetto più che semplicemente a cartellone. E il titolo del disco è uscito per Alfa, come sempre una bellissima copertina, una foto in bianco e nero tutta sfocata di qualcuno che corre sulle delle scale, si intitola Exile ed è dedicato, come spiega la stessa Kopaczynskaja nel libretto, alla condizione esistenziale quasi appunto degli esiliati e dell'esilio. Lei proprio scrive all'inizio appunto: io mi sento un po' intrappolata nelle mie radici, anche perché come dire, l'albero da cui queste radici sono originate non è più nella mia patria nativa, cioè insomma nella Repubblica Socialista Sovietica Moldava. Il disco quindi segue un po' le musiche di autori come Schnittke, Panufnik, Wisniewski, insomma tutti alcuni tra i famosi esiliati dalle loro patrie, o comunque chi ha dovuto scrivere musica in un modo che non era esattamente conforme a quello voluto dalla politica locali. E c'è anche spazio però soprattutto in apertura per questa bellissima anonimo tradizionale, un kugli per violino e flauti di pan russi e ucraini, quello è appunto il nome dei kugli, e che appunto mette in scena anche tutto il modo che ha Patricia Kopaczynskaja, qui accompagnata dalla Camerata Bern, di stravolgere un po' anche musiche che fanno da repertorio popolare, perché poi lei appunto magari le inizia più come se fossero quasi di ambito classico e poi dopo le trasforma sempre di più in lanciandosi in repertorio decisamente folk.
Thank you.
Patricia Kopaczynskaja e il suo ultimo disco Exile per l'etichetta Alfa, questo anonimo Kugikli per violino e flauti di Pan, ma avete sentito, c'era ben più che soltanto violino e flauti di Pan. Chiudo con ricordandovi che oggi l'appuntamento con i ricordi d'archivio alle 15.35 ha a che fare con l'ultima avventura discografica di Nanni Ricordi, che fu chiamata con lungimiranza Ultima Spiaggia. Per raccontarne la storia, nello lontano 6 aprile 2004 Claudio Ricordi si mise attorno a un tavolo della casa di Nanni tutti quelli che fecero nascere appunto quella etichetta e disco, insomma, quindi Gianfranco Manfredi, Ricky Gianco, Ivan Cattaneo e Nanni Ricordi stesso. Gianfranco Manfredi ci ha lasciati lo scorso 24 gennaio, filosofo, cantautore, fumettista, insomma, grande insomma, presenza, direi, nella storia del cantautorato italiano. E quindi oggi giustamente Claudio ha deciso di ricordarlo così, e io insomma ho deciso di ascoltare qualcosa anche che vada un po' al di là del repertorio strettamente di musica classica, per ricordarvi l'appuntamento oggi con Ricordi d'Archivio alle 15.35.
Sta nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra. Sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi.
Da Carlo Lanfossi, da Radio Popolare, è tutto per questa apertura musicale classica di oggi. Ci risentiamo nelle prossime domeniche e come sempre, vivete felici.
Nell'attendere il mattino, sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta, sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di memoria, sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi la merce, sta nel prendersi la mano, nel tirare i San Pietrini, nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gipponi, sta nei sogni dei teppisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, nel discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Ma chi ha detto che non c'è? Sta nel fondo dei tuoi occhi, ma chi ha detto che non c'è? Sulla punta delle labbra, ma chi ha detto che non c'è? Sta nel mitra lucidato, ma chi ha detto che non c'è? Nella fine dello stato, ma chi ha detto che non c'è? Non c'è. Che non c'è.